E dicevo, quindi 5 argomenti con 5 ospiti, un'oretta per stare insieme, i primi 5 minuti li stiamo perdendo per raccontarvi che cosa sarà. Avvisiamo già che questa è una prova generale, poi quando inizieranno le season di NFL, NBA, college basket, college football, eccetera, sarà un appuntamento settimanale. Però accontentatevi di questa prima puntata e poi di qualcosa magari durante l'estate.
Poi, visto il livello degli ospiti, accontentarsi, insomma, può andare più che bene per una puntata zero, verrà interpretata come da filosofia di The Cutting Edge, cioè vogliamo andare dritti sul punto, quindi speriamo di soddisfare innanzitutto questo nostro requisito, prima ancora che questo vostro, di voi che ci state seguendo.
Va bene, cosa dici? Facciamo entrare Giovanni Ganci, il nostro primo ospite, che è lì che ci
È
attende.
lì che bussa.
Va bene, adesso 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e ce l'abbiamo. Intanto abbiamo già 4 viewers. Ah, ma non c'è Giovanni Ganci, ma c'è Colin
No,
Kaepernick. Ah, ok.
io stasera pensavo di non fare interviste in inglese, invece mi toccherà per il 7 dei 49ers.
Ma ti
Ciao
sta...
Giovanni.
Bazinga!
Sorpresa.
Eccoci qua, anzi, stai qua con me, Colin. Stammi qua sullo sfondo. Buonasera a tutti, benvenuti. Bravo Andrea, bellissima, bellissima idea. Ottimo, ottimo, sono contento di essere qua e di essere arrivato uno. E di essere arrivato uno. Oh, abbiamo già 5 viewers, che sono 5 in più di quelli che mi sarei aspettato a questo punto del programma, anche perché siamo partiti stranamente puntuali e quindi non vorrei dire, ma questo è già un mezzo miracolo. Va bene, Joe, grazie per la bellissima idea. Tu sai che questo formato poi lo esporteremo anche per i nostri podcast. Quindi scusate il disturbo, podcast verso il draft, scusate il college football, eccetera, eccetera. Ovviamente non tutte le settimane. Però magari per qualche puntata speciale sarà anche bello far vedere i nostri faccioni, nonostante, vabbè, a parte Dario Michelin, che è un bel ragazzo. Gioio e
Bellissimo ragazzo
te.
Dario, bellissimo.
Continuate a dire questa frottola tutti. Comunque, Dario, notavo che ti stavi lamentando per il discorso che ti faccio parlare tanto in inglese durante le nostre dirette di
No,
football
no, no,
italiano.
no, no, a me piace, a me piace.
Va bene,
È quando perdo la bussola che inizia a non piacermi più, però
no, ma va.
migliorerò anche in questo.
No, non la perdi mai. Allora, adesso vediamo se indovino il primo argomento. Eccolo qua.
Ci siamo.
Che è Dario?
Che è le nostre prospettive di guardare la NFL l'anno prossimo. È notizia di pochissimi giorni fa la chiusura, la notizia ufficiale della chiusura di Fox Sports, che l'anno scorso faceva vedere le partite sul bouquet di Sky. Giovanni, dici a che punto siamo con anche il nuovo player che dovrebbe entrare DAZN, che risponde sempre con puntualità alle nostre mail con le quali lo assediamo ogni giorno.
Sempre con la stessa risposta, bisogna dire, che vi faremo sapere più avanti la nostra programmazione completa. Sì, il problema non è tanto e solo la scomparsa di Fox Sports, che ricordiamo non ha rinnovato, Sky non ha voluto rinnovare il contratto con loro, 32 milioni di euro l'anno, questo era il costo del contratto, e quindi di conseguenza tutto lo sport che veniva trasmesso su Fox con accordi stretti da Fox, potremmo scordare. Perché potremmo? Perché molto probabilmente Sky qualcosina rileverà. Io ho sempre il sogno che rilevi l'anno che rimane di contratto Fox Sports con la NFL e quindi che Sky si tenga il football NFL. Questa per essere una speranza. Mi sono arrivati dei messaggi da alcuni lettori di Other Magazine che hanno parlato con il call center di Sky e sono stati tranquillizzati, però come si dice in questi casi, finché non vedo non ci credo. La riorganizzazione dei canali Sky dovrebbe portare ad avere un canale dedicato un po' a questi sport diversi dal solito, tra cui dovrebbe entrare l'NFL e tra cui, secondo me, ahimè, non entrare in Serie A se non in maniera molto molto marginale. Joe,
Ricordiamo che l'altro problema... Prego.
DAZN, visto che stai dicendo di questo canale alternativo di
No,
Sky.
l'ha detto Dario, l'ha
Ah,
detto io, non ho detto ancora nulla, la scaletta
ok.
arrivava
Ah,
dopo aver detto che il football non si vedrà neanche su Mediaset, perché il contratto è scaduto e per quello che sono i nostri insider ci dicono che non verrà rinnovato, almeno qua davvero si parla di miracoli. Quindi siamo in questo momento a zero football generalista in televisione.
Come ho scritto in un articolo su Adol Magazine, e come ripeto adesso, tutto questo non riguarda gli abbonati di Game Pass, gli abbonati al player di ESPN, è un pubblico che non ci interessa in questo discorso. Arriviamo a The Zone,
che ha un nome impronunciabile.
Una televisione a pagamento che trasmette esclusivamente, ripeto, sottolineo, esclusivamente in streaming su internet, e che ha, stiamo conoscendo perché ha preso i diritti di 3 partite della Serie A, e che, perché poi abbiamo studiato, abbiamo fatto i compiti, negli altri i paesi in cui è presente trasmette in praticamente tutti il football NFL. Quindi la speranza è che quell'anno che manca il Fox finisca a The Zone, no? DAZN, che dir si voglia, 10 euro al mese, abbonamento mensile, prescindibili senza penali, quindi per un appassionato di NFL a cui bastano quelle 2 partite o 3 partite a settimana, vuol dire pagare per 6 mesi di contratto e poi dire grazie, arrivederci, ci vediamo l'anno prossimo, che sarebbe la soluzione ottimale. Che voce abbiamo a supporto dell'NFL su DAZN? Nessuna, se non nel palinsesto delle altre, nelle altri paesi, e il fatto che Marco Foroni è passato da dirigere Fox Sport a dirigere DAZN. Quindi quantomeno c'è una persona a dirigere quel, chiamiamolo canale, anche se ripeto viene trasmesso esclusivamente in streaming, che sa di cosa stiamo parlando. Questa è l'altra speranza a cui ci agganciamo per avere, ripeto, del football generalista in televisione.
Gio, intanto salutiamo Luca, aspetta, intanto salutiamo Luca Chiavacci che mi scrive, avevi detto niente anziani, ogni riferimento a Giovanni Ganci è puramente casuale. Vabbè, andiamo avanti, dai.
Sì, passiamo da quello che succede nei nostri salotti a quello che succede invece live dallo stadio. C'è uno stadio che è in costruzione, che in teoria dovrebbe essere quasi pronto, che invece non lo è, Giovanni. E in questo stadio la NFL ci ha messo un sacco di grana, come si dice qui a Milano.
10 milioni di sterline.
E ci puoi riassumere un po' la situazione del Tottenham Stadium, tra virgolette, e quello che succederà a livello NFL?
Il nuovo White Hart Lane, che è il nome storico dello stadio del Tottenham, è costruito sì dal Tottenham, ma con una importante partecipazione della NFL, che ha cacciato 10 milioni di sterline per un numero imprecisato di anni, imprecisato perché non me lo ricordo, per far sì che lo stadio di nuova costruzione potesse essere utilizzato dal football NFL. Cosa non voglio dire? 2 requisiti fondamentali: un campo che non sia il campo da calcio, ma sia adatto alla NFL. Questo stadio avrà 2 terreni, uno sotto l'altro, quello principale del calcio, sotto quello del football. Quello del calcio uscirà dallo stadio quando toccherà il football per fare questo cambio di pitch, e degli spogliatoi che permettono a squadra NFL di potersi cambiare con più agilità di quella che è la situazione, non tanto a Twickenham, che essendo uno stadio del rugby c'è un po' più di spazio, quanto a Wembley, dove vengono adattati un po' 5 spogliatoi messi insieme per poter farne uno per una squadra di football americano. La situazione dov'è? I lavori sono in ritardo, e non sono in ritardo in maniera assoluta, perché hanno avuto un'impennata dal primo articolo che abbiamo pubblicato un mese e mezzo fa, l'ultimo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa e che potete vedere, si è mosso molto, nel senso che il campo NFL è pronto, quindi vuol dire che a breve sarà pronto anche quello per il calcio, perché sarà realizzato sopra. Abbiamo visto che le tribune sono finite e vanno sistemati i posti a sedere. A chiudere, qual è il vero problema? La NFL ha bisogno di 12 telecamere dentro lo stadio per poter riprendere la partita con i suoi standard. In questo momento lo stadio, nella sua normale allocazione, ne prevede per il calcio 4 o 5. Vuol dire che la NFL deve ricavare 7 spazi per le telecamere, dove adesso ci sono posti. Finché non ci decideranno dove andranno quelle telecamere, quindi quali posti non potranno essere venduti, non verranno venduti, messi in vendita i biglietti per la partita, ed è per questo che tutto è rinviato ad agosto. Secondo me lo stadio sarà pronto, il calendario della Premier League è stato fatto per dare in modo al Tottenham di giocare in casa una sola partita con già il permesso di poterla disputare in uno stadio diverso, ed è l'unica eccezione che avranno per arrivare a giocare la prima vera partita in casa il 15 settembre contro il Liverpool. Quindi praticamente c'è tempo fino a, non dico il giorno prima, ma quasi per ultimare le ultime particolarità. Questo mi fa affermare che chi vorrà andare a vedere il Raiders contro i Seahawks lo andrà a fare al nuovo Wild Card Lane.
Sì, ricordiamo che tra l'altro nel primo mese di calcio d'oltremanica, il mio Newcastle ospiterà il Tottenham. Sono molto contento, questi sono stanchi dal mondiale. Poi torniamo al calcio più in là nella trasmissione. Andrea.
Sì, torniamo al calcio più là con la trasmissione. Intanto io devo rispondere a un po' di gente che ci scrive, che mi scrive. Joe, perché abbiamo messo il faccione di Marshawn Lynch in uno dei quattro spot disponibili, a nostra disposizione?
Perché Marshall Lynch sarà in Italia, sarà sabato e domenica a Torino al Gridiron Experience Camp ad insegnare a running back italiani come migliorarsi nella loro posizione. Non sarà l'unico giocatore a far presente, ci sarà Giorgio Tavecchio per i kicker e ci sarà il fior fior del coaching staff di Cal University di Berkeley, università di prima divisione, assoluto protagonista del campionato NCAA, non una squadra di seconda o terza divisione o poco conosciuta in Italia. Questo camp organizzato dal buon Riccardo Mirola e compagnia, quest'anno, dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso, dove tantissima gente si è presentata per migliorarsi, quest'anno ha fatto anche, complimenti agli organizzatori, il colpo Marshawn Lynch, ma soprattutto, secondo me, il colpo che può definire fondamentale superlativo a questa edizione di scegliere Outdoor Magazine come media partner. Abbiamo già pubblicato due articoli sul camp, qualcos'altro pubblicheremo in questi giorni. Per iscrivervi sul loro sito trovate il modulo per iscrivervi. Fatelo velocemente, perché credo che se non sono arrivati al numero massimo di giocatori ospitabili poco ci manchi. E sabato e domenica la redazione di Outdoor Magazine, una parte, si trasferirà a Torino per documentarvi in diretta e in differita, comunque con video, interviste e audio, sulla nostra pagina Facebook, quello che sta accadendo al camp, e quindi anche avere la possibilità di vedere da vicino Lynch e Tavecchio e, dal mio punto di vista di allenatore, anche se un po' in pensione ultimamente, di vedere questi allenatori di livello NCAA di prima categoria, come si approcciano sul campo, non tanto quello che insegnano, sempre utile, ma la curiosità di vedere come si approcciano sul campo a dei giocatori che non sono agli standard a cui sono abituati nell'NFL, e questa sarà la vera bravura di queste persone.
Va bene, Gio, va bene. Sai che adesso ti teniamo qua ancora un attimino perché stiamo aspettando i nostri ospiti e quindi perché non sfruttare la tua presenza con noi? Hai detto di Lynch, hai detto di Tavecchio perché non ti stavo ascoltando minimamente. E, sì, no, è la verità, perché ovviamente quando uno fa. No, sì, perché quando uno sta facendo la regia ovviamente fa tutto tranne che ascoltare quello che i nostri ospiti dicono. Intanto devo capire, ok, di qua mi devo mettere per non farmi tagliare fuori. Ma hai visto il video del nuovo Panther dei Denver Broncos?
Uno
Nonché.
scemo, uno scemo. Allora, il video è un tweet di Marquette King che sta facendo del training, sta correndo dalle parti di Oakland e casualmente capita davanti al quartier generale degli Oakland Raiders e imita il gesto che ha fatto spesso in campo, quello di un cavaliere a cavallo, quindi frusta il suo cavallo per fare un movimento per prendere in giro la squadra dei Raiders, che lo ha tagliato in maniera inaspettata da tutti, possiamo dirlo tranquillamente, anche perché King aveva numeri di tutto rispetto a livello statistico. Si dice, per quello che abbiamo letto, che non fosse molto uomo da spogliatoio, che comunque qualche problema c'era, e i Raiders hanno pensato bene di dire: tanto di Panther, ne troviamo di sicuro un altro, se non bravo quanto lui, sufficientemente bravo. L'hanno tagliato, 2 giorni dopo è approdato ai Broncos. Quello è un modo simpatico che ha voluto utilizzare King per così prendere in giro la squadra di cui faceva parte.
Ultima domanda, intanto che aspettiamo il nostro prossimo ospite, arriverà, se non è già arrivata, adesso magari poi mi sono perso qualcosa io, la sospensione per Jamie Winston per le prime 3 giornate di campionato. Oggi tu mi hai postato un bellissimo articolo che parla.
Bellissimo, non è un articolo, è proprio una vignetta,
No, ma
bellissimo.
anche l'articolo ti garantisco, se non l'hai letto,
Ah,
leggilo, che era
ok.
meraviglioso perché racconta esattamente quello che succederà da qui a breve, ok, con l'ingresso di Fitzpatrick, insomma, nello starting lineup dei Tampa Bay Buccaneers. Commenti sulla sospensione? Commenti sulla sospensione, poi abbiamo il nostro prossimo ospite e quindi vai che siamo già.
Ma guarda, la sospensione, quando avremo ufficialmente la dichiarazione FR, vedremo anche per cosa è dovuta. Credo sarà il solito caso di PED, quindi di un utilizzo di sostanze non previste dal regolamento. Cercheremo quindi di capire il perché e per come. Detto questo, Fitz ne ha fatto fuori un altro. Terribile quel ragazzo, terribile. Dove arriva di sicuro riesce a giocare, al di là di quello che può essere il giudizio sul giocatore, la persona nel nostro cuore da sempre.
Manuel, visto che anche tu sei, tanto benvenuto, visto che anche tu sei un esperto di NFL, hai letto della notizia, credo, della sospensione di Jamie Winston, cosa ne pensi?
Ah no, purtroppo sono arrivato in ritardo, volevo sapere cosa ne pensavate voi, onestamente. Quindi in realtà vorrei chiedervi di rifare...
Rifacciamo il teatrino. No, noi sostanzialmente sosteniamo che è tutta colpa di Fitzpatrick, che ha una lunga storia di quarterback fatti fuori, e l'ultimo della lista è appunto Jamie Winston, che comunque non è che abbia... Sì, che comunque, ragazzi, non è che abbia fatto chissà che cosa negli ultimi anni a tanto bene.
Ha fatto una buona stagione, vera.
È vero.
È la prima.
Quando era un rookie.
Dopodiché era tutto hype.
Va bene. Allora, tu, Manuel, resti con noi. Joe, grazie mille. Colin, grazie anche a te. Noi ti salutiamo. Perfetto.
Ciao, Colin.
Ciao a tutti, grazie, 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 grazie.
E Joe è il nostro primo ospite cestinato. E quindi ti cestiniamo, via così. Eccoci qua. Ciao, Manuel. Allora, con te parliamo, dopo aver chiacchierato di NFL con Giovanni, chiacchieriamo ovviamente di NBA. C'è stato il draft, che non credo ti abbia particolarmente sorpreso nelle sue chiamate, però la prima cosa che ti voglio chiedere, già fai così, allora poi ce lo dici, la prima cosa che ti voglio chiedere è sul giocatore che a tutti noi europei interessava sapere dove sarebbe finito e quindi quale sarebbe stato il suo futuro a breve, ovvero Luka Doncic.
Allora, posto che ovviamente, come tutti gli europei che l'avevano visto giocare tanto, io ero appassionato di Doncic, ero convinto che avrebbe potuto essere una numero uno, ma capisco quali sono i motivi per cui non è stato la numero uno, gli è andata bene, perché tutto sommato è andato in una squadra, è finito alla 5 a Dallas, ma gli è andata bene, perché è finito in una squadra che lo voleva, che è una cosa fondamentale, cioè è finito ad andare a giocare con Rick Carlisle a Dallas, che è un ottimo allenatore, che saprà come utilizzarlo, ma soprattutto non è quello chiamato perché sì, si sa che è forte, ma c'era proprio un progetto, cioè proprio un progetto di Dallas attorno a lui, la coppia con Dennis Smith Jr., che invece è una guardia esplosiva. All'inizio dell'anno su basketballnba.com abbiamo scritto un articolo, il ragazzo che saltava troppo, è proprio un giocatore esplosivo e fisico, che è esattamente quello che manca a Doncic, che ha tutto fondamentalmente, ma gli manca quell'essere razzo, quel saltare da fermo e andare a toccare la luna, che cosa caratteristiche che invece ha Dennis Smith Jr. Quindi il fit è perfetto, ha un compagno di reparto che in teoria si abbina perfettamente, lui porta l'esperienza europea e tutto, ma secondo me gli è andata bene, perché a Dallas trova un contesto completo che vuole costruire intorno a lui, che è fondamentale per poi un giocatore per far bene.
Ma quindi vedi bene, hai visto bene, pensi che ci abbia guadagnato nello scambio tra Atlanta e Dallas? Dallas.
Allora, io onestamente sì, anche perché Trae Young è tutto da dimostrare che sarà quello che qualcuno si aspetta che sia, posto che ha fatto una stagione in NCAA paurosa. Cioè, se vogliamo, sono i due che hanno fatto, uno, una stagione in NCAA clamorosa, perché era da infinito tempo, da veramente decenni, che qualcuno non comandava la classifica dei punti e degli assi, come ha fatto Trae Young.
Sì, scusa se ti interrompo, Trae Young, che ho visto giocare quel milione di volte, era l'attacco dei Sooners.
Sì, quindi chiavi in mano, puoi fare e disfare, che è la condizione perfetta, è la condizione con cui ad esempio l'anno scorso è venuto fuori Bad Hield, negli anni scorsi, cioè hai chiavi in mano, se anche sbagli quattro tiri di seguito chi se ne frega, puoi prenderti il quinto e lo puoi prendere anche da centrocampo o da casa tua, chi se ne frega, e queste sono le condizioni psicologiche perfette per poi riuscire a andare bene. L'NBA è diversa, ti punisce di più, però avrà compagni anche diversi che potranno punire di più, quindi, ma soprattutto in quello scambio Atlanta voleva Trae Young. Allora, secondo me guadagna Dallas, però la cosa importante per tutti e due è che sono finiti in due squadre in cui gli staff volevano esattamente quel giocatore. Cioè Atlanta voleva Trae Young, Dallas voleva Doncic. Si sono incontrati, si sono scambiati le scelte e per tutte e due questo è importante per far bene, perché Atlanta, visto che è in fase di ricostruzione, può permettersi gli errori di Trae Young. Fosse andato Trae Young altrove, dove non si può sbagliare, sarebbe stato un casino.
Dennis Schroeder quindi ad Atlanta non lo vediamo più, o pensi possono coesistere? Ti faccio anche già che ci sono, ti chiedo anche questo.
Allora, bella domanda. Allora, in teoria Trae Young porta tiro, si è discusso tantissimo. Io ho visto gli scouting report fatti da Cleaning the Glass, che utilizza scout professionisti. Ho visto veramente scout in record accuratissimi. Trae Young porta tiro, che Schroeder non ha. Schroeder fondamentalmente è stato battezzato dal primo... Schroeder ha un fisico che Trae Young si sogna la notte, perché sembra un X-Men Schroeder confronto a Young, però Trae Young porta tiro, quindi porta la possibilità di allargare il campo, porta il fatto che dietro un blocco non puoi lasciare Trae Young dietro un blocco, perché lui ti prende il tiro come niente, lo prende anche da un metro dietro la linea del tiro da tre. Quindi in teoria insieme potrebbero fare un fit utilizzando magari Trae Young come fu per Stephen Curry, più da guardia che da playmaker, con uno Schroeder con la palla in mano e Trae Young a girare intorno ai blocchi. Si capirà anche secondo me in Summer League come decideranno di sfruttare le caratteristiche di Trae Young, ma in assoluto non per forza non possono stare insieme. A tendere poi certo che se Young si rivela un fenomeno, allora Schroeder secondo me può anche fare le valigie, però si aspetteranno 2 anni.
La definizione di fenomeno era anche per questo ragazzo. Intanto io mi sento rientrare in cuffia 10 volte, spero che non faccia casino con gli amici a casa.
Adesso va benissimo.
Ok, perfetto. E anche lui era un fenomeno, prima scelta, tutti lo davano come la prima scelta assoluta l'anno scorso, poi 53 minuti giocati a Mizzou non hanno aiutato, si pensava andasse alla 2 con i potesse andare alla 2 con i Sacramento Kings, si pensava che i Knicks alla 9, mannaggia a loro, potessero sceglierlo, anche se c'erano parecchi dubbi sul ragazzo, e questi dubbi l'hanno fatto scivolare fino alla 14 e insomma Michael Porter Jr. è finito ai Denver Nuggets.
E così diventa, tra l'altro, Denver Nuggets, che hanno già fatto la dichiarazione, hanno già detto pubblicamente che potrebbe essere, devono vedere, ma potrebbe essere che salti già, che Porter salterà tutta la prima stagione, come successe a Ben Simmons, come successe a Joel Embiid a Philadelphia, come quasi è successo a Markel Fultz, che era la prima scelta assoluta di quest'anno di Philadelphia, che tutto sommato ha giocato sprazzi di partite e ai playoff, ad esempio nella serie contro Boston, non ha messo un minuto di piede in campo. Quindi quasi una stagione di una stagione da red shirt, una stagione di pausa. Anche di Michael Porter Jr. si pensa che possa fare una stagione di pausa. Allora, io non so, voi siete più esperti di me di NFL. La NBA c'ha una serie di infortuni e ce n'è alcuni che sono tabù, cioè proprio è, e la schiena è l'infortunio, quello che odiano tutti nell'NBA, perché ha ricadute, perché non si sa mai quando ritorni davvero in forma. Un giocatore rovinato dalla sua testa in primo, ma anche dall'infortunio della schiena, è Dwight Howard, per dirne uno, che aveva un fisico notevolissimo. Quindi grandissima, grandissima paura sugli infortuni di questo ragazzo, e questo è il motivo principale. Un po' l'hanno visto giocare poco. Se devo dire di questo draft in generale, tutti quelli che si sono visti poco sono stati penalizzati. Adesso si parla tanto di one and done, però tutti i giocatori che hanno fatto il salto dal college, cioè dalla high school alla NBA, anche quelli come Billy Preston, che sono andati a giochicchiare in giro per il mondo, però quelli che non sono stati o in Europa come Doncic, riflettori puntati, oppure al college, sono tutti stati tutto penalizzati. Michael Porter Jr. tra questi, in più l'infortunio. A questo punto Denver si trova con non so, un dolcetto della fortuna con dentro, sai, il biglietto della lotteria, perché lì se gratti hanno un biglietto da lotteria con buone probabilità, perché comunque il talento c'è, è la cosa in teoria più simile a Kevin Durant che entra nell'NBA negli ultimi anni.
Non esagerare.
No, come tipologia, perché hai ragione, perché quando poi si fanno i paragoni è un casino, però alti così, perché stiamo parlando di un
6-11,
quindi alti così, con quel tiro proprio fluido, naturale, cioè tu ci sono tanti giocatori che tirano. Al Horford di Boston adesso è un giocatore che non puoi battezzare, ma tu lo vedi tirare, tutto sommato trattieni sempre un conato di vomito, cioè è brutto da vedere quando tira, poi segna, va benissimo così, però quando inizia a tirare tu un pochino il oddio no, non me lo far vedere. Lui invece tira sciolto, alla Kevin Durant naturale. Ora, il paragone che ho fatto ovviamente gli pesa come un macigno, perché non sono l'unico ad averlo fatto, però diciamo che se anche fosse un quinto di Kevin Durant, beh, grande affare. Ci stiamo parlando dell'MVP dell'ultimo titolo di Golden State, quindi.
Ultima domanda, te la faccio, anche se uno degli steal of the draft potrebbe essere proprio Michael Porter Jr. per la posizione in cui è stato scelto, ma fammi un altro nome però.
Beh, allora, guarda, io lo dicevo agli amici, lo dico a voi, considerando che siamo in famiglia, lo dico anche a voi, però o Boston era l'unica a non sapere che Robert Williams ha la lepra, oppure non ho capito come ha fatto a scendere, cioè Robert Williams ha la 27 che è finito a Boston, allora questo ha fatto i workout, ha fatto la combine, e fisicamente tutti hanno detto, il commento tecnico era porca puttana, cioè uno proprio con muscoli, fisico, altezza, elevazione, perfetto. Allora, poi per carità, da affinare la tecnica difensiva, si dice che fuori dal campo fosse una testa, non uno di quelli che lavora come un pazzo, però alla 27 un fisico così, se appena appena lo fanno giocare a basket, e Boston sembra un posto in cui anche la gramigna diventa un giocatore di basket, allora forse veramente hanno fatto un affare. Scelta dopo, alla 28, Jakob Evans, che è un giocatore che in altre squadre avreste vomitato, messo ai Warriors, secondo me è il giocatore giusto nel posto giusto. Grandissimo difensore sui closeout, è un gigante già adesso, comunque mette punti, secondo me potrebbe fare molto bene da subito, come succede spesso ai giovani di Golden State.
Dario, visto che stiamo aspettando... Porca miseria. Niente, ci abbiamo questo ritorno di cuffia clamoroso. Dicevo, Dario, visto che...
Sembri un DJ di Ibiza.
Hai visto. No, dicevo, visto che... Ma poi tra l'altro fa tutto da solo, vabbè. Visto che stiamo aspettando il nostro prossimo ospite, ti lascio, se ce l'hai, una domanda a Manuel. Immaginavo, e quindi prego.
Sì, ne ho. Allora... Una, vorrei farmi spiegare due giocatori, visto che non seguo a 360 gradi come voi, ero curioso innanzitutto di sapere se i miei Suns, insomma, se quella prima scelta assoluta è una prima scelta assoluta in NBA, oppure poi volevo sapere qualcosa di Mikal Bridges, che è andato a Philadelphia, secondo tutti è lui, diciamo, lo steal of the draft. Ovviamente non viene nominato in questa maniera perché alla 9 o la 10, dove è stato scelto, è comunque sempre abbastanza in alto.
Allora, DeAndre Ayton, io quando mi chiedevano che cos'è, ho detto prendete Kenshiro e mettetelo a giocare a basket e quello è DeAndre Ayton. Serve solo che uno abbia visto il cartone di Kenshiro. Allora, un fisico così è dai tempi di Dwight Howard, è la seconda volta che lo cito, Dwight, mi devi qualcosa, è dai tempi di Dwight Howard che non si vedeva. In più ha abbastanza testa e ha mani, cioè perché Dwight Howard è entrato con un fisico che tutti dicevano oh mio Dio, è arrivato il dominatore alla Shaquille O'Neal, ma a differenza di Shaquille O'Neal e Dwight Howard, Ayton ha le mani, che vuol dire che ha il tiro dalla media, l'ha già preso e fino adesso ha lavorato in un contesto non professionissimo, quindi può davvero davvero diventare qualcosa di intrigante, che è il motivo per cui tra età, e lì Doncic se la giocava, perché l'età comunque è quella, diciamo che Doncic aveva dalla sua l'esperienza tra giocatori seri, ma Ayton aveva questo fisico e c'è un vecchio detto, cioè tu un fisico così, tu puoi insegnare tutto a un giocatore, ma non gli puoi insegnare a diventare una bestia così. Certo. Quello lì e quindi la fai quella scommessa. Dopodiché la domanda è, nel basket che si gioca oggi, perché uno vede la finale tra LeBron e i Golden State Warriors, vede prima la finale di conference a est tra le due finali di conference, in una l'unico lungo vero che c'era era Clint Capela, perché gli altri erano tutti tiratori, Horford è un regista aggiunto per Boston Celtics, cioè il concetto di centro sta un po' cambiando. Allora, la domanda è, ma funziona uno come Ayton? La scommessa è che non sia una testa disabitata, tutto sommato le mani le ha e quindi gli possono insegnare altre cose, e poi comunque è uno che tipo Dwight Howard, cioè a rimbalzo non negozi con lui, al college sembrava un maestro. Sì, esatto, e se non glielo lasci fondamentalmente glielo lasci, cioè perché te non se lo prende lui. Al college faceva quelle cose che si vedevano, cioè vedevi i ragazzi e poi vedevi questa mano che sporgeva e prendeva lui il rimbalzo dicendo scusate ma c'ero anch'io. Quindi pazzesco, secondo me scelta numero uno meritata, molto meritata. Capisco Doncic, io forse avrei scelto Doncic, ma perché sono europeo, in ottica americana non c'era chance che non scegliessero Ayton per il tipo di stagione che ha fatto. Calcolate che Arizona ha fatto una brutta annata, è uscita al grandi problemi fuori dal campo perché è finita a piedi pari nell'inchiesta dell'FBI, è uscita al primo turno del torneo NCAA, ma di sicuro non per colpa di Ayton. Cioè, il piano degli avversari di Arizona era distruggiamo Ayton, raddoppiamolo, triplichiamolo, e lui, cavolo, nonostante questo è riuscito a fare una signora partita. I suoi compagni hanno deciso che invece volevano andare a prendere la merenda ed è finita così.
Certo.
Michael Bridges, io lo adoro, cioè è uno che è entrato in NCAA e tu dicevi boh, c'è uno che gioca nella squadra di Villanova, aveva già vinto il titolo da freshman, però non da protagonista. Anno dopo anno, se senti Jay Wright, lui ti dice questo è uno che gli butti un semino e te lo fa diventare una sequoia. Quindi è proprio uno che lavora, impara, ascolta, si perfeziona. È venuto fuori un tiratore tendenzialmente mortifero, ha questa faccia impassibile per cui sembra che gli possano anche squartare qualcuno di fianco, che lui ha questo visino tutto bello contento, però col visino bello contento ha fatto a pezzi sostanzialmente quasi tutte le difese avversarie e in più è un grandissimo difensore. Allora, qual è il concetto di Michael Bridges? Che rispetto a tanti altri, oggi leggevo delle grandi discussioni, oggi leggevo un pezzo di The Athletic su Zaire Smith, che è stato scelto da Philadelphia, che ha lasciato, perché ha lasciato la scelta che poteva essere Michael Bridges per puntare su Zaire Smith. È voglio oggi o voglio in futuro una scommessa? In teoria Michael Bridges è una certezza adesso, perché ha i fondamentali, perché ha la testa, si inserisce, ti dà difesa subito, non gli devi chiedere, certo, gli dovrai spiegare due cose dell'NBA, ma in teoria è un fit, è un giocatore secondo me molto buono. Poi se tra dieci anni non lo vedo uomo franchigia, okay, sarà un role player, però secondo me effettivamente potrebbe dare delle buone soddisfazioni.
D'accordo. Grazie,
va bene Manuel. Allora, il nostro ospite, il prossimo ospite che doveva essere, che è Roberto Gotte, che io sono sicuro riusciremo a recuperare prima della fine, sta facendo fatica a connettersi con noi, non mi chiedete il perché. Però insomma stiamo discutendo, infatti se vedete che abbassa
tutte le star si fanno attendere, cioè è scritto
giusto così,
tra l'altro lui insiste dicendo che
io sono connesso praticamente subito, cioè
ok. Sì, no, ma sei stato bravo adesso glielo facciamo fare col telefono a Roby, così lo recuperiamo. Va bene Manuel, intanto noi ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente e ci vediamo alla prossima.
Grazie a voi, a presto, ciao,
ciao. Dario, dobbiamo intrattenere il pubblico per buoni 5 minuti.
Ok, noi lo facciamo molto volentieri. Vi ricordo che questa puntata di The Cutting Edge Show è in contemporanea con la partita dell'Argentina che sta pareggiando e quindi a questo momento è fuori dal mondiale, 13 minuti alla fine. Non avevamo un altro ospite da fare subentrare.
Ma il problema è che stavo cercando disperatamente di far entrare Roby e credevo di riuscirci, capisci? Cioè, non vedevo una cosa. Ma lui lo sai cos'è? Al Mac. Secondo me il Mac ha deciso stasera di farci
di farci
tribunale. Va bene. Allora, sai cosa facciamo? Parliamo di
tutto.
Allora, tu hai detto che l'Argentina fa
1-1 su rigore, ha pareggiato su rigore la Nigeria, rigore dato credo col VAR, ovviamente non stavo guardando, stavo ascoltando Manuel, però insomma c'è anche da parlare dei mondiali in questa puntata, lo facciamo molto volentieri, lo facciamo ovviamente con un taglio americano come piace a noi, infatti vedrete che poi quando arriverà il nostro esperto faremo delle domande un po' particolari. E c'è da dire che una volta dobbiamo fare una iper puntata su questo VAR e su come stia cambiando la percezione del calcio in tutto il mondo senza in realtà cambiarlo e senza essere del tutto adatta a uno sport che a mio parere non ha regole. E qui gli amici che sentiranno questa puntata rideranno perché lo dico praticamente a tutti. E per quanto riguarda i primi due ospiti, io sto cercando di trovare dei, link tra i vari discorsi che fanno i nostri ospiti, tenterò di farlo anche nelle altre puntate, vediamo cosa ne viene fuori.
Sì, ma ti sta piacendo, faccio io, ti sta piacendo come l'utilizzo del VAR che stanno facendo all'interno del mondiale? Tanto che aspettiamo Giulio che...
Allora, a me non... Allora, sinceramente io credo che ci siano alcune situazioni come l'incredibile primo rigore dato alla Francia in Australia-Francia, mentre l'Argentina tira fuorissimo, il primo rigore in cui l'arbitro si è trovato, nonostante avesse preso la decisione giusta sul non dare quel rigore ai nostri cugini transalpini, a doverlo dare per forza, perché c'era una ripresa particolare del VAR che era messo in una posizione tale per cui il giocatore dell'Australia sembrava non avesse toccato la palla. In realtà la sensazione avuta live e anche la verità è che c'era stato quel tocco che invalidava tutto il fallo successivo, e quindi si è trovato nella posizione di dover dare un rigore che probabilmente non c'era, perché c'era una sorta di evidenza video che tale palla non fosse stata toccata. Attenzione, anche qualora avesse toccato la palla il giocatore dell'Australia, anche non avesse toccato la palla non era più in gioco per Griezmann, e quindi spero che chi ci stia ascoltando mentre Higuain sbaglia gol davanti alla porta quasi solo, che abbia in testa cosa è successo. Insomma, l'arbitro ha dovuto dare un rigore per cui non c'era un'evidenza, e tu lo sai benissimo, essendo un appassionato NFL tanto quanto me, forse anche di più, che devi avere l'evidenza video chiara, la palissiana da quattro inquadrature. Se ce n'è solo una su quattro che ti dice che il giocatore dell'Australia non ha toccato quel pallone, non devi andarci dietro. Quindi c'è questo periodo di adattamento per il calcio che sarebbe molto più corto qualora questo sport avesse in realtà un regolamento schematico, razionale, come per esempio tenta di avere l'NFL.
Ok. Allora, adesso ci dicono, anche Giulio ci dice che ha problemi ad entrare. Secondo me anche lui è un Mac, ci stava ascoltando. Ho aperto la...
faremo un mobile show, diciamole di attaccarsi col cellulare. Abbiamo già usato questo sistema con grossi risultati, dovremmo riuscire.
No, ma poi i primi due collegamenti sono andati bene, quindi ci fidiamo del fatto che insomma di live ci permetta di collegare anche altra gente. Certo. Se no dobbiamo fare un monologo io e te, non a caso queste si chiamano puntate zero, non a caso queste si chiamano puntate zero.
Ma certo, che è comunque bellissimo, cioè nel senso, andiamo avanti anche 6 ore.
Sì, sì. Guarda, abbiamo Roberto Gotta che col cellulare adesso guarda, sta comparendo in questo momento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Roby, ciao!
Ciao!
È stata un'impresa!
Sì, non capisco perché.
Ma in realtà, Roby, stai usando un Mac tu? Stai usando un Mac? Stai usando un Mac?
Aspetta, perché in realtà ho le cuffie, ma ho le cuffie ancora al PC, aspetta.
Quindi dobbiamo fare un trasferimento di cuffia.
Eccoci,
no, dicevo.
Adesso senti.
Stavi utilizzando il Mac?
Sì, sì.
Sai che abbiamo anche un altro ospite che ha il tuo stesso problema, quindi non sentirti in colpa per niente.
No, mi viene nervoso, non è che mi sento in colpa, perché io sono, cioè, come sapete, la tecnologia è fantastica, ma quando si blocca e non c'è un motivo, a me dà un nervoso quadruplo,
Siamo i due. Va bene, Dario. Lo lascio a te, Roby.
Ma non si vede la faccia, spero.
Sì, sì, si vede.
Vabbè, allora mi mettevo qualcosa di più decente.
Va benissimo così, Roby. Noi ti abbiamo voluto in questo show inaugurale, perché stiamo tentando di collegare vari sport uno con l'altro e anche altri aspetti. Per esempio, un aspetto che sembra essere immarcescibile nel mondo del baseball è la rivalità tra Yankees e Red Sox, insomma già anche parafrasata in tantissimi film. Questa rivalità va avanti perché semplicemente queste due squadre sono sempre lì a giocarsi il primo posto nella loro division, tranne rare eccezioni, da ormai un bel po' di tempo, da quando i Red Sox sono tornati iper competitivi qualche anno fa.
Sì, il problema della division è che Baltimore è caduta abbastanza in basso, che Toronto ha avuto qualche momento 2 anni fa arrivando alla finale di conference, una stagione coi baffi, verrebbe da dire, e che, ecco, vabbè, ma cadono i baffi.
Cadono i baffi.
Le altre non sono al livello attuale, non possono competere. Gli Yankees hanno sempre speso più soldi e negli anni passati qualcuno si è anche arrabbiato per la mancanza di questa, di una regolamentazione tipo salary cap un pochino più restrittiva. Boston ha forse speso un po' meglio, anche se non sembra. E la rivalità va avanti anche a livello mediatico, le due città, due mentalità diverse. Io da neutrale a volte scuoto la testa, ma penso che non vi sorprenda di fronte a alcuni eccessi, alcune critiche, alcune frecciatine, perché sembra quasi che la ragione sia sempre solo dalla parte di Boston, a vedere in media. E per me tutte le squadre hanno uguale dignità. È chiaro che l'impero del male, come lo chiamavano quello degli Yankees, è anche per via del proprietario per tanti anni, fino alla morte Steinbrenner, che era un personaggio molto particolare e di conseguenza ha lasciato un'impronta un po' forte. Personaggi come il manager Billy Martin, anche Maneschi, è rimasta quell'impronta, quell'ombra dagli anni 70 e 80 che ha un po' condizionato il resto.
Esattamente, ma queste due squadre, poi lascio subentrare Andrea, li battono gli Astros campioni.
Il problema è quello, ne parlavo ieri in telecronaca, mi permetto di menzionare con Salva Reale, che è uno dei più grandi esperti di Yankees che ci sia nel mondo, perché poi
Sono
li
molto contento.
andava a vedere anche tanti anni fa, ha raccontato del panino lungo, diviso, tagliato in 2 parti, il primo per la prima partita e il secondo per la seconda, quando c'erano i doubleheader. E Sal, che li studia proprio bene, dice: non possono battergli gli Astros, ma secondo lui nessuno può battere gli Astros. Poi il problema è, il discorso è che abbiamo visto come, e questa è una cosa che non mi piace, devo dire, dell'MLB. Fine luglio, ultimo giorno per gli scambi di mercato, le squadre con giocatori interessanti e senza speranze, le squadre di arrivare avanti cominciano a cedere a destra e a sinistra, si spera razionalmente, e di conseguenza cambiano un po' tutte le forze. A me non piace il fatto che ci siano giocatori presi per 2 mesi solo per vincere il titolo e cambiando radicalmente il volto di una squadra, però va
Anch'io.
così e accettiamo.
Va bene, così giustifichiamo i miei baffi finti. Roby,
Eccolo lì.
eccolo lì. Roby, ci spieghi questa cosa? Ci racconti questa cosa che tu hai già raccontato in telecronaca, lo so, però la racconti anche ai nostri
No,
ascoltatori?
ma va sempre bene perché poi non è che abbiamo 40 milioni di spettatori, per cui uno dice, beh, ormai lo sanno tutti. L'altra settimana Ichiro Suzuki, recordman di tutto, insomma, poi c'era nel suo caso anche il dubbio se valessero nel conteggio delle battute valide da professionista anche quelle in Giappone, ritenuto comunque un campionato inferiore, lo è inferiore a quello americano, però professionistico. Vabbè. È tornato quest'anno a Seattle, si è quasi subito ritirato, nel pre-partita si mette a battere anche lui, a volte anche qualche fuoricampo, ed è nata questa campagna scherzosa da parte del manager per farlo partecipare allo Star Game. Allora, di conseguenza, Suzuki è tornato sotto gli occhi di tutti, ma non può farlo in certe circostanze, e nella circostanza dei baffi invece lo ha fatto, ovvero è andato nel dugout, si è messo un paio di baffi finti, felpa tirata su, sperando di non essere visto. Visto che per questa storia dello Star Game il suo dialogo col manager Scott Servais è abbastanza serrato, quando alla fine della partita hanno chiesto: ma quel tizio con i baffi, io escludo che nella mia squadra ci sia qualcuno con i baffi, quindi non è successo niente. Quindi uno dei due piani di cui si può parlare a proposito di Ciro ed è stato ricordato che nel 1999 Bobby Valentine, il manager dei Mets, espulso, era tornato nel dugout travestito in modo da non essere riconosciuto, beccato, squalificato per 2 partite, multato anche abbastanza poco perché penso che fossero più impegnati a ridere quelli dell'MLB che a prendere misure serie. Dicendo di questo, ho introdotto un altro argomento che è quello del Home Run Derby, che è parallelo però.
No, no, vai avanti, perché vabbè, no, dico io due cose, tanto mi tengo i baffi di Ciro.
Va benissimo.
No, dicevo che si parlava, almeno io leggevo, che non sono in tanti a voler partecipare a questo Milan Derby, e appunto era tornato addirittura in auge il nome di Suzuki, che poteva essere un po' il motivo per seguirlo.
Ma il problema è questo, tre anni fa, se non vado errato, Todd Frazier a Cincinnati, lui giocava ancora a Cincinnati, terza base, poi è andato ai White Sox, poi agli Yankees, a proposito di giocatori che arrivano a fine luglio, e poi ai Mets, ha vinto l'Home Run Derby a casa sua, se non vado errato, a Cincinnati, nella seconda parte di stagione ha calato il rendimento notevolmente. C'è uno studio che dimostra come nella norma chi fa l'home run derby, soprattutto chi lo vince, quindi va avanti nei turni, nella seconda parte di stagione ha un calo di rendimento, sia rispetto alla media che uno dovrebbe tenere nel corso della stagione, sia rispetto alla prima parte di stagione. È bello vincerlo, è bello farlo, ma molti cominciano a pensare che prosciughi troppe energie. È un aspetto del baseball, come quello dei lanciatori, che magari non è immediato a chi guarda da fuori, perché cioè, perché uno non può lanciare un 6 inning e 3 giorni di fila, perché gli si stacca un braccio. I battitori ovviamente battono ogni giorno, fanno anche tanto riscaldamento, la famosa batting practice, quella che fanno prima della partita, ma lo sforzo di un home run derby con questo continuo mulinare la mazza e colpirla, perché poi spesso non la colpiscono, la home run derby la colpiscono quasi sempre, quindi lo sforzo è decuplicato. È una bella occasione promozionale, puoi metterlo nel curriculum, magari trovi lo sponsor che ti fa una concessione particolare, ma può darsi che cominci a esserci un passaparola per il quale molti dicono saltiamo.
Va bene, Dario, tocca a me, tocca a te, non me lo ricordo più.
Tranquillamente posso andare io?
Vai.
Insomma, parlavamo appunto di usura e di giocatori di baseball che subiscono infortuni anche apparentemente senza fare niente, ma in realtà perché l'usura appunto di un'intera stagione a lanciare, combattere, si fa sentire. Un'usura che ha colpito questa settimana, se non vado errato, proprio Shohei Ohtani, che è un po' il simbolo dei giocatori multiutilizzati, perché è un lanciatore che però in realtà va anche a fare da esterno e da battitore. Per esempio, sì, io leggo che ha 2.89 di media battuta ed è 3.1 con 3 di ERA, che sono insomma buonissimi numeri sia da una parte che dall'altra. L'hai visto, che idea ti sei fatto di questo giocatore, e ce ne possono essere altri che fanno il doppio ruolo, tra virgolette?
L'idea qualcuno ha cominciato a averla, però non basta l'idea. L'idea è nata, perché c'è uno che lo sa fare. Non è che puoi a priori dire, ok, prendiamo questo, uno di 17 anni, che magari al liceo fa tutte e due le cose, lo sviluppiamo in modo che prosegua in questa maniera. Ohtani è un essere particolare, se avete letto i pezzi, sono usciti anche molto lunghi su ESPN, così raccontano di uno stereotipo che però spesso per i giapponesi corrisponde alla realtà, ovvero una disciplina assoluta, una obbedienza assoluta a quello che diceva l'allenatore, visto come maestro di vita, come capita spesso. A me era capitato 2 anni fa, per commentare le partite nazionale americana, selezione americana col Giappone, di leggere un intero libro, è uno dei libri più belli che abbia mai letto sul baseball giapponese, perché è veramente una catena di aneddoti pazzesche con giocatori che fanno anche 5 ore di difesa ogni mattina, pranzano e poi giocano il pomeriggio, una roba allucinante, alla quale gli statunitensi fanno fatica ad adattarsi. Ma chiunque, tornando a bomba, Ohtani era già un fenomeno nel senso di un essere particolare dal punto di vista del gioco, ha iniziato in quella maniera. Adesso quell'infortunio è complicato, il legamento dell'ulna, gli hanno fatto queste iniezioni di cellule staminali con un'altra, con sostanza, col plasma, adesso non ricordo bene. Mi sembra di aver letto ieri, avendo ieri fatto la partita degli Angels, avevo guardato un po' di cose su di lui, che se fosse solo un battitore potrebbe teoricamente riprendere poco alla volta, ma ovviamente non è solo un battitore, anche se per assurdo come battitore potrebbe già andare bene.
Sì, è la
E quindi è un
media.
problema, come hai detto, infatti.
Va bene, Roby, dopo tutta la difficoltà a collegarti, ce l'abbiamo fatta, come al solito è stato un piacere, basta sti baffi, parlare con te, no, ce la facevo che stavo morendo, e ci sentiamo la prossima, quando ti possiamo disturbare, ti ricoinvolgiamo volentieri.
Tanto, avviata la procedura una volta, ormai non ci
Perfetto,
saranno più problemi.
perfetto,
Figuriamoci.
perfetto. Un abbraccio, Roby, ciao, buona serata,
Grazie,
buonanotte,
ciao.
ciao,
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 grazie.
ciao, ciao. L'avete visto comparire da un po'? Eccolo qua, Giulio Dicenzio. Ciao Giulio.
Buonasera a tutti.
Anche.
Buonasera, stai bene coi baffi però, Andrea? Apprezzavo
Hai
molto.
visto? Mi ero mimetizzato
Sì.
bene.
Molto, molto,
Meno male, meno
molto. Molto. Adesso è l'unico senza adesso.
Esatto. È vero, anche questo è vero. È un particolare interessante. Cosa volete parlare? Dai, io sono aperto.
I più social addicted avranno notato la bottiglia di grappa Bonino, facciamo sponsor alle tue spalle. Vabbè, dopo un'altra volta parliamo di questa storia
È
incredibile.
stata una bella storia, quindi.
Ma
Sì,
te l'ha mandata davvero? Ma te
complimenti.
l'ha mandata
Sì, me l'ha
davvero?
mandata, me l'ha mandata. C'ho la
Basta.
scatola, ma non è... dopo te la faccio vedere.
No, sto male. Vabbè. Andiamo avanti.
Noi siamo qui riuniti
Riunito.
per parlare di mondiali. Intanto l'Argentina con un gol, vabbè, un po' opinabile
La sta sfangando.
da parte della difesa della Nigeria, che si è dimenticata di marcare in area, ha fatto il 2-1 e quindi è agli ottavi di finale. Allora, a proposito di gente che va agli ottavi di finale, Giulio, io ho visto una quantità di squadre, ho scritto in scaletta impresentabili. Mi riferisco a Panama-Tunisia subito, fisse, e poi a mio parere anche l'Arabia Saudita per quello che ho visto, poi ha vinto una partita con l'Egitto che purtroppo non sono riuscito a guardare, e poi
Se
mi
puoi
riferisco anche...
evitare.
Evito, evito. E poi mi riferisco anche ad altre realtà. Tutto questo nello scenario di un mondiale che si sta evolvendo a 48 squadre. Insomma, stiamo scherzando.
E
Perché
sì, allora.
48 squadre quando almeno 5 o 6 non sanno marcare in area, perdono l'uomo, non tengono le zone tra diciamo, le aree tra le vari reparti? Dimmi cosa ne
Sì, no,
pensi.
il problema è chiarissimo e la preoccupazione è palpabile, perché comunque, anche perché tutte le squadre che si aggiungerebbero non è che sono proprio l'elite del calcio mondiale, e più scendi peggio è, perché comunque secondo me tutte le squadre che hai nominato è giustissimo criticarle e anche insultarle, anzi, mentre tutte le altre che spesso si dice, cioè si criticano molto, certi, soprattutto all'inizio, certi risultati, certe squadre che si difendono, eccetera, mentre quelle in realtà, secondo me, è una cosa molto più comprensibile perché una squadra debole accetta i suoi limiti e almeno prova a difendere. E provare a difendere avendo un'organizzazione è comunque un merito. Poi certo non viene fuori una bella partita, gli altri si passano la palla per 90 minuti, però insomma almeno quella è un'idea di calcio. Poi inizia a scendere e quando scendi di livello inizia a vedere cose brutte. La cosa particolare, cioè, dei nomi che hai fatto tu, è che Panama e Tunisia siano nello stesso girone, cioè neanche a farlo apposta li hai messi insieme. E quelle sono squadre veramente limitate e oltre ad essere limitate tecnicamente non hanno un'idea. E allargare il mondiale a tutta una serie di squadre che non hanno idea di come si gioca il calcio può essere un pericolo, ma nel mondiale a 48 squadre c'è un vantaggio, in realtà, che c'è una partita in meno nei gironi, che
Sì, sono d'accordo.
sembra una cazzata, ma almeno vedi una partita in meno appunto della Tunisia, della situazione. E hai un turno di eliminazione in più in cui si spera di vedere più calcio. È una magra consolazione. Ma il mondiale vuole essere sempre più mondiale, si vuole aprire sempre di più a tutte le nazionali possibili e bene o male ce lo dobbiamo tenere così, sperando che crescano accendendo tutti i ceri che possiamo accendere.
Di sicuro, come dice il giornale alla tua destra, adesso non so bene come i nostri spettatori stanno vedendo, ne beneficiano le tasche di chi organizza, perché sono
Quello sicuro,
più
beh, quella
donazioni
purtroppo,
di
quella è
soldi.
nel calcio, cioè noi che siamo cresciuti comunque nell'era Blatter e sappiamo com'è finita, sappiamo che certe cose hanno motivazioni ben oltre le necessità tecniche del calcio o dei mondiali. Quindi ovviamente aprire a più federazioni possibili, quello che è il mondiale di sicuro porterà di vantaggio a qualcuno che non siamo noi, giusto per essere chiari.
Sicuramente no. A proposito di vantaggi e svantaggi, torniamo un attimo nel gruppo dell'Inghilterra, che è ovviamente quello che seguo di più, essendo io sfegatato supporter dei Tre Leoni, soprattutto quando non c'è l'Italia in una manifestazione del genere. Io volevo chiedere, allora, non so se domani sera, sì, probabilmente domani sera, c'è la partita tra Belgio e Inghilterra. Chi perde finisce dalla parte di Messico, eccetera, eccetera, mentre chi vince finisce dalla parte di Germania, Brasile, e chi più ne ha più ne metta. Facciamo qualcosa per questa formula? Io sinceramente non so cosa dirti. Facciamo qualcosa per cambiare un po' le carte in tavola? A me piaceva l'idea della Coppa Libertadores con classificone tra chi si qualifica e poi primo, ultimo, secondo, penultimo, però anche lì probabilmente non ci risolve il problema.
E cioè, il problema è che una formula può sembrare bella sulla carta e poi ti trovi nella situazione appunto di Inghilterra-Belgio. Quindi in realtà il problema è sempre la realtà nelle sue manifestazioni, ecco. Cioè, infatti la partita di Inghilterra-Belgio, a parte che vuol dire che c'è Panama-Tunisia, che io consiglio a tutti quelli che hanno strane perversioni, Inghilterra-Belgio sarà una partita strana, perché io sono molto curioso di vedere l'atteggiamento delle due squadre in campo, come decideranno di giocarla, perché i criteri per passare, a parte gol segnati e gol subiti, vedono i cartellini, c'è il fattore fair play, quindi diventa una partita particolare per il contesto del regolamento, che è una cosa che probabilmente non si vedrà mai più. E quindi dà un motivo di curiosità molto molto forte. Tra l'altro Inghilterra e Belgio si meriterebbero una partita normale, perché sono due squadre che, vabbè, ok, hanno approfittato delle avversarie, però hanno delle cose interessanti, stanno proponendo un calcio abbastanza diverso rispetto a quello che almeno io mi sarei aspettato, che può essere considerato tipico di queste squadre, di sicuro dell'Inghilterra, perché è una tradizione un po' più lunga del Belgio. Purtroppo non avremo probabilmente una partita vera, e quindi dovremo rimandare questo al turno successivo, però di sicuro sono due sorprese, vedremo, magari lo affrontano normalmente e ci viene fuori una partita che ci darà qualche spunto tecnico, altrimenti potremo solo parlare di regolamenti, però ripeto, trovare un modo per cambiarli che sia efficace la vedo complicata, soprattutto perché andiamo verso il mondiale a 48 con tre squadre a girone, e quindi bisognerà cambiare tutto, ma proprio tutto, tra 8 anni.
Certo. Ricordiamo per completezza di informazione che Southgate ha detto: no, noi siamo inglesi, le dobbiamo vincere tutte, non ci interessa niente, e poi cambierà 6, 7 undicesimi, 10 undicesimi verranno cambiati probabilmente da Martinez dall'altra parte, insomma, questa è la situazione.
Dario. Per questo vi dicevo che nel delirio del mondiale a 48 squadre, almeno avere una partita in meno nei gironi può essere una consolazione.
Dario, ma quanto sei felice di parlare di calcio?
No, sono felice di parlare di football sempre, sono anche felice di parlare di calcio con Giulio, che è una persona estremamente smart da questo punto di vista. Chiudiamo un attimo, visto che comunque siamo riusciti a collegarci alla fine della partita dell'Argentina, che abbiamo vinto 2-1 sulla Nigeria, si sono qualificati però col quantitativo di talento che gli è capitato negli ultimi 100 anni, hanno 2 mondiali, uno vinto in condizioni ambientali alquanto opinabili e un altro vinto perché c'era un uomo solo al comando. Come ti spieghi che con che una squadra che debba lasciare a casa una volta Icardi, una volta qualcun altro, perché è troppo forte, ha troppo talento, non riesca ad essere, per esempio, al livello del Brasile, che ogni manifestazione mondiale è lì a giocarsela.
Notavo tra l'altro di recente che, per un grosso paradosso storico, l'ultimo trofeo vinto dall'Argentina è una Coppa America del 93, in cui Simeone giocava col 10. E questo è un po' un grande riassunto di tutto quello che sta succedendo dopo. L'Argentina ha buttato generazioni e generazioni di giocatori, perché è una delle pochissime squadre che alla fine, dal 98 a oggi, in tutte le edizioni ha sempre avuto una nazionale competitivissima con nomi di altissimo livello, ed è sempre riuscito a buttare tutto, tra problemi interni, problemi esterni, liti, mica liti, qualunque cosa. E questa nazionale è solo l'ennesima conferma di un trend che va avanti da 20 anni, e che purtroppo ha lasciato il cielo in mano a San Paolo, in questo caso, che ha la colpa di essere l'ultimo arrivato, e se le becca tutte, perché se le sta beccando tutte. ha preso per i capelli questa qualificazione agli ottavi, ma non avrei grosse aspettative per il futuro, perché l'Argentina è una squadra in crisi nera, sia a livello di a qualunque livello, perché a livello di leadership, a livello tecnico, a livello di allenatore, a livello di federazione dietro, ha dei grossissimi problemi che ormai è evidente, non si sa da dove cominciare a risolvere. E ripeto, Sampoli ha la colpa di essere l'ultimo arrivato, perché magari la gente se lo dimentica, ma Sampoli bene o male è arrivato quando l'Argentina non si stava qualificando ai mondiali e ha dovuto rimettere insieme i cocci. Il problema è che quando rimetti insieme i cocci ogni tanto ti ferisci, e Sampoli si è ferito di brutto. L'Argentina è una squadra brutta da vedere, che si regge su degli equilibri inesistenti e che dipende semplicemente dal trovare gli episodi per andare avanti, e questa cosa è bastata per battere la Nigeria oggi. Non andrei molto oltre questo, perché c'è un limite a tutto. Comunque, anche per dirti, l'ultimo mondiale, che comunque l'Argentina è arrivata in finale e ha perso la finale in un modo abbastanza rocambolesco, perché comunque ha avuto le occasioni migliori fino al supplementare, comunque l'Argentina ci è arrivata con una squadra estremamente solida, per niente spettacolare, che si è basata sugli spunti di Messi per tutta la fase di eliminazione. Perché il grosso paradosso di questa generazione, che ha Higuaín, Agüero, Messi, tutti i giocatori offensivi di grandissimo livello nei club, è che ha sempre segnato pochissimo, non ha mai trovato una chiave per sfruttare tutto questo talento che ha avuto, e si è sempre dovuto affidare a qualcos'altro, che in questo momento non c'è.
Oh, Giulio, me lo conosci quello che è comparso nel quarto quadretto della serata?
Sì, ogni tanto lo sento,
diciamo. Ogni tanto lo senti, però vi vedete poco, va bene. Dai, non ti si sente la voce. Alza il coso del telefono. Aspetta, dici aspetta.
Tra l'altro, perché c'è tutta questa luce dove abita lui?
Ma poi, ma dov'è?
No.
In un parco.
Non lo sentiamo.
Infatti sembra, però. O è un'immagine dal passato, ma...
Dan, ti vediamo, ma non ti sentiamo.
Comunque, io vi stavo ascoltando prima. La storia di Marshawn Lynch, che insegna ai ragazzi il football, mi è piaciuta tanto. Sarei molto curioso di assistere.
Giulio, se vuoi assisterai, se mi degna, sabato, del sottoscritto che tenterà di intervistare Marshawn Lynch, che come sai benissimo, cioè, se tipo mi chiedessero di rizzollare tutto il campo, sarebbe molto più facile.
Portati delle skittles.
Sì, ma mi porto il giubbotto antiproiettile.
Che bello. No, comunque, vai, questo mondiale ha delle cose interessanti. Può essere noioso, perché le squadre tendono molto forte a difendersi, e sono curioso di vedere se cambieranno atteggiamento agli ottavi, quando bene o male devi segnare per vincere. Le grandi stanno facendo fatica, perché essenzialmente contro difese schierate devi avere delle idee di calcio e non tutti ce li hanno.
Oh, non parli mai, Giulio, devo dire che è difficile.
Ma volevo riempire il vuoto.
Sì, no, ho visto. Vediamo se Dan c'è adesso con la voce. No. Siamo in muto.
Vedi, questa è una punizione così impari a dirmi di stare zitto.
Allora, facciamo così. Facciamo così, Dan, lo tiriamo fuori, lo facciamo ricollegare, e poi adesso Giulio devi riempire il vuoto davvero. Intanto io vedo sempre Roberto Gotta che non si è scollegato e che gira per casa. Mi faccio i cacchi suoi. Va bene, adesso Dan, ti scollego e ti ricollego. Ok, mi fai di sì con la testa, quindi hai capito. Bon, devi uscire.
Sì, no, sono abbastanza d'accordo con la pochezza di tattica offensiva che si sta vedendo in questo mondiale, per quanto poco io sia riuscito a vedere.
Ma la Germania per me è l'esempio massimo, che comunque è una squadra della campione del mondo, che ha un sacco di giocatori fortissimi, che comunque fa da anni un calcio di un certo tipo a qualunque livello, cioè con qualunque giocatore in campo. E adesso sembrano abbastanza in campo, cioè magari per il campo più o meno a caso, con dei giocatori più o meno larghi, e poi girare la palla e vediamo di inventarci qualcosa. Però non sempre funziona. Certo, se incontri Panama o Tunisia funziona. Con altre squadre di quel Messico, ma anche contro la Svezia non stava funzionando, il che tutto dire. Ecco, Panama Tunisia sarà una partita... non so veramente cosa aspettarmi da quella. Perché l'Arabia Saudita mi ha stupito contro l'Egitto. Ma quelle due non so cosa potrebbero produrre. E Dan le vedrà con me, quindi.
Che fortuna.
Esatto, le vedremo insieme e sarà un'emozione incredibile, perché sono veramente delle squadracce Panama e Tunisia.
Ma le commentate anche insieme?
Le commentiamo assieme, sì, chiaro, assolutamente sì.
Va bene, allora vi potremo seguire Giulio, adesso io ti scollego, tu devi uscire, hai capito? Non voglio vedere casa tua e quello che fai in casa tua per i prossimi 20 minuti. Va bene?
No, potrebbe essere penalmente rilevante.
Potrebbe essere penalmente rilevante, perfetto. Ciao Giulio, grazie mille.
Ciao, grazie mille a voi.
Ciao. Allora, Dario, fai una domanda. Ce l'abbiamo fatta. Dario, fai una domanda a Dan sul mondiale anche a lui e poi parliamo di altro.
Ok, stavamo parlando con Giulio del non elevatissimo livello del tattico dei vari attacchi, ok, magari escludiamo Croazia e squadre che ci hanno fatto vedere un bel calcio, sono poche, ma dal punto di vista offensivo, come diceva Giulio, anche la Germania ha deluso, la Francia non ha fatto sfaceli, insomma, probabilmente non è questa la fase per vedere del calcio offensivo, però forse c'è, insomma, c'è da essere preoccupati per quanto riguarda le grandi soprattutto.
Ah, io credo che in questa fase il comune denominatore tra tutte le varie squadre sia la paura. Cioè, tanti hanno paura di perdere, diciamo, quel punto, quei tre punti, quel risultato che gli può consentire di andare oltre. Secondo me già dagli ottavi vedremo delle partite differenti. Secondo me le grandi delusioni tra le big sono ovviamente l'Argentina, che non ha né capo né coda, ma per una sequenza di motivi, e la Germania, che come dicevi giustamente tu, soprattutto dal punto di vista dell'attacco risulta molto sterile, ma è un problema prevalentemente di atteggiamento, cioè è un problema che la Germania veramente affronta le partite come se fosse, vabbè, siamo la Germania, perché non dovremmo vincerle, per dirti. E sì, è un mondiale che è abbastanza povero da quel punto di vista, e ti do assolutamente ragione, però nel complesso secondo me è un mondiale molto godibile da vedere. È un mondiale, tra l'altro sembro tipo in una catacomba, in realtà ho semplicemente il telefono in carica, quindi mi vedrete un po' così tenebroso, ma sono in macchina e, come si dice, però in realtà è molto godibile. Anche il livello medio delle squadre, soprattutto delle squadre piccole, è cresciuto rispetto agli altri anni. Cioè tu hai un Messico che è di un rampante incredibile, non l'avresti mai detto. Hai una al di là di Tunisia e Panama, che sono squadre impresentabili fondamentalmente, ecco. hai un bel livello. Cioè il Perù non meritava di uscire.
Perù è una buona squadra.
È una buona squadra.
Dan, quanto sta male, non so come si chiami, perché io il calcio lo seguo veramente. Vabbè, come si chiama quello che ha sbagliato il rigore alla prima partita che poteva portare in vantaggio il Perù? Che credo si stia ancora frustando per l'errore.
Forse era Cuevas, credo. È un dramma, ma perché poi la cosa drammatica, ragazzi, è che la Danimarca in tre partite ha fatto un'azione e mezza. Cioè la Danimarca ha fatto un'azione e mezza ed è passata agli ottavi. Cioè il Perù meritava non solo di pareggiare, meritava molto di più di passare il turno rispetto alla Danimarca. E poi ti capita che per un gioco di incastri hai la terza partita che è contro l'Australia, che sono dei mestieranti, povere stelle, però... Il problema è che la partita con la Danimarca li ha affossati e da lì sì, effettivamente quel rigore lì ci pensi tanto.
Dan, cosa ne pensi invece della nuova maglia del Milan? Perché l'ultimo argomento di questa puntata zero di The Cutting Edge Show è Puma, ma prima di parlare di Puma Basket, che è quello che ci interessa, di cui ci interessa chiacchierare con te, ti voglio chiedere qualcosa, visto che tu sei famoso per, insomma, andare a vederti tutte le maglie, a giudicarle, eccetera, eccetera. Volevo sapere cosa pensi di questo bijou che l'azienda tedesca ha preparato per voi.
Allora, io sono uno dei più grandi fan delle maglie da calcio, ma in generale. Cioè, io metto becco e giudizio su tutte le maglie da calcio perché sono veramente un fan. E devo dire che ero terrorizzato da quello che Puma avrebbe potuto fare con la prima maglia della AC Milan. In realtà ha fatto una buona prima maglia. Cioè, secondo me, al netto di quelle maniche che secondo me sono orrende, soprattutto quel bandone rosso poteva essere comodamente evitato, la maglia è bella. Cioè, alla fine, la prima maglia delle squadre, il tifoso vuole che siano del colore giusto, cioè il giusto rosso, il nero è difficile da sbagliare, questo lo riconosco, però il giusto rosso, e che la dimensione delle strisce abbia un qual senso, per dire. Quindi nel complesso Puma ha fatto un buon lavoro, il colletto è molto soggettivo, il giudizio sul colletto secondo me è assolutamente positivo. È assolutamente positivo anche il fatto che sul retro, che qua non si vede dall'immagine,
sì, c'è il diavoletto
stilizzato, sì, sì, del Milan degli anni Ottanta, che è una cosa che riguarda molto l'essere Casciavit, quindi il vero spirito del Milan, per dire. Quindi nel complesso ha fatto un ottimo lavoro, un buon lavoro, che poteva essere migliore, ma poteva essere decisamente peggiore. Quindi sì, Puma si è voluto lanciare sul mercato italiano, non avendo alcuna squadra, e prendendo il Milan in situazione favorevole per Puma, perché hanno strappato un buon deal, pagando relativamente poco, considerando che il Milan ha uno status discutibile al momento, cioè che potrebbe essere tutto o nulla. E quindi è un buon inizio. La seconda maglia è un orrore, cioè, usiamo delle mezze parole, è un orrore. La terza maglia invece è estremamente hipster, quindi io sono un grande fan, perché la terza maglia ha tipo delle maniche un po' con una nuance un po' strana sul rossiccio, ed è nera, ha dei pantaloncini che secondo me ne venderanno un sacco in periferia di Milano, perché sono veramente, sono veramente tamarri, cioè io probabilmente ne prenderò un paio, perché sono troppo tamarri da per non averli.
Giusto.
E poi ha deciso di fare il grande ritorno nell'NBA.
Tre giorni, in tre giorni hanno iniziato a dire che avevano firmato Marvin Bagley, Michael Porter Jr., DeAndre Ayton, poi Zaire Smith e adesso anche Rudy Gay, ho sentito negli ultimi giorni. Nello spazio di una settimana è arrivato Jay-Z, è tornato, ma non se n'era mai andato, Clyde Frazier, e insomma alla fine in una settimana Puma è tornata alla stragrande nel mondo del basket, presentando poi anche le scarpe che adesso cerco di farvi vedere.
Esatto, diciamo che Puma ha avuto un approccio al basket, adesso non voglio macchiarmi di eresie perché non voglio minimamente paragonare la cosa, però simile a quella che ebbe negli anni 80 Jordan, o meglio, più che Jordan, Nike, perché poi è legata a Jordan, nel senso Nike, marchio Oregon sconosciuto, si lancia e prende il miglior prospetto, diciamo, del basket NCAA, che era tale Michael Jeffrey Jordan, e poi nasce il sodalizio che porta poi a Jordan. Però l'idea di puntare sui giovani prospetti del draft, che tra l'altro sono anche probabilmente più semplici da prendere, perché alla fine loro, sapete benissimo meglio di me le regole della NCAA per quanto riguarda sponsor, mica sponsor, soldi, mica soldi, eccetera, così prendere subito un futuro prospetto, e soprattutto di Andre Ayton nello specifico, ha tutto per essere uno dei giocatori di punta dell'NBA dei prossimi anni, è secondo me una strategia vincente. La scelta di Jay-Z è la scelta perfetta, nel senso che Puma è un marchio che guarda sempre di più alla cultura generale, al pop, allo streetwear, eccetera. Tant'è che il testimonial più pagato di Puma attualmente non è Bolt, come può sembrare, perché Bolt è vestito Puma dalla testa ai piedi, ma è Rihanna.
Ah.
Cioè, Rihanna è il testimonial di punta di Puma. E la scelta di Jay-Z è una scelta che va in questa direzione, nel senso che vogliono fare tutte delle collabo che poi ricollegano allo streetwear. Il video, il teaser della presentazione di Puma, della sponsorizzazione di Puma col Milan, è un video dove c'è il rapper milanese Ernia che canta questa canzone con la sua voce molto particolare, che fa tipo Melon Melon, perché è così, ragazzi, ve lo giuro, Melon Melon, lui vestito con ovviamente tutto brandizzato Puma, fumogeni rossoneri, fuori da San Siro, tutti molto swag, tutti molto yeah, perché puntano a fare questa cosa. Cioè, secondo me ha molto senso, e sono cose che a me piacciono tantissimo. Io sono convinto che la maglia che verrà più venduta nella storia delle maglie da calcio sarà quella della squadra che riuscirà a ottenere la sponsorizzazione da Supreme. Cioè, se tu fai una maglia con logo Supreme, te la comprano da Timbuktu a Minneapolis. Io provo a prenderne un cargo personalmente di maglie così, ma perché, cioè, vabbè, sono scemo io, però è un discorso. E quindi in realtà è molto intrigante quello che vuol fare Puma. Tra l'altro, per esempio, anche Frazier è stato tirato fuori dalla naftalina, anche perché Frazier firmò un contratto vitalizio, sì, con Puma Basket, e hanno fatto già subito una collabo nuova, una riedizione delle scarpe di Frazier, che sono, per dire, molto simili alle Stan Smith, cioè sono da passeggio, per dire, che sono uno spettacolo. Vi giuro, sono bellissime, se vi capita di vederle, colorazioni tipo panna e via, e andranno a ruba, perché la strategia è quella, è spingere, essere il terzo vettore principale dell'NBA, anche perché, parliamoci chiaro, Under Armour ha il suo mercato, ha il suo uomo di punta che è Steph Curry, però, bene o male, sulla scarpa ci fermiamo lì. Cioè, sì, non ha tutta una cosa parallela come può,
no,
essere.
No, ma poi non ha avuto neanche, secondo me, tutto questo successo. Cioè, loro hanno investito su quello che era in quel momento il miglior giocatore dell'NBA, però poi, a conti fatti, il mercato non ha dato le risposte che probabilmente si aspettavano.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. E Puma, secondo me, ha intravisto questo spazio nel lanciarsi per essere il terzo vettore dopo Nike e dopo Adidas, perché anche Adidas in realtà sta facendo un gran lavoro, soprattutto sull'NBA.
Va bene, mentre perdo i baffi, me li lancio via, mi tolgo il cappellino perché ero l'unico senza baffi e mi dispiaceva. Eh sì, no, perché tu non hai visto all'inizio, cioè, ma i baffi li ho preparati, era una cosa preparata per un altro momento del nostro show. Va bene, Dario, ti lascio l'ultima domanda, poi a breve mia moglie entrerà da quella porta bianca che vedete di dietro invadendo casa e quindi dovrò spegnere di super fretta, quindi hai 30 secondi per fare una domanda a Dan, poi chiudiamo tutto per questa puntata.
Mi ricollego brevemente a quello che dicevi, per lavoro parlo spesso di queste cose, è come se Puma volesse cambiare, no, il palcoscenico su cui parliamo di sport, da il campo, le tribune, il nostro salotto, ha il club, i punti di socialità, i social network, eccetera. Ti torna questo shift e credi che altre marche, l'esempio di Under Armour è molto molto calzante, perché in realtà Under Armour è tutt'altro, è certo, assolutamente solo sport. Ti torna che questo shift potrebbe essere la nuova wave nel marketing sportivo?
Allora, secondo me è tutto... dipende molto da che marchio sei e da dove parti, nel senso che io, per esempio, una Macron, che è abbigliamento sportivo puro e non è un vettore da sottovalutare sulla scena, perché per esempio per quanto riguarda calcio e rugby in Europa è veramente il terzo barra quarto vettore, e non ci rivedo molto a fare qualcosa che possa andare nella pop culture. Vedo meglio in questo periodo storico, perché deve avere i mezzi per fare qualcosa del genere, il contrario, cioè al momento ci sono dei marchi che sono stati rilanciati moltissimo, come possono essere Fila, come può essere LS, come possono essere tutti questi marchi così. Australian è un marchio che è stato rilanciato tantissimo per quanto riguarda la street culture, per quanto riguarda lo streetwear, eccetera, e secondo me è più facile il passaggio inverso, passare da lì a fare qualcosa di tecnico. Cioè, se tu trovi il modo di sponsorizzare una squadra LS, io ti garantisco che c'è la gente da Birmingham che ti compra le magliette della squadra perché hanno il loghino LS. Perché la cultura degli psicopatici che se ne vanno completamente fuori per i marchi è veramente la miniera d'oro dei vari marchi. Cioè, io ho un carissimo amico, che è una persona meravigliosa, credetemi, che però passava le mezzanotte a stare lì perché c'era, non so, la collabo di Adidas con Palace che faceva uscire il determinato prodotto a mezzanotte 01 e lui era lì, febbrile col telefono e la carta di credito, che provava a prenderle se non riusciva a prenderle, no? E per me, se riesce a fare il contrario, cioè, perché prima ho detto della squadra sponsorizzata Supreme? Perché quello sarebbe l'apoteosi. Cioè, il Paris Saint-Germain adesso lancerà dei kit che sono sponsorizzati Jordan, cioè col logo Jordan, anche delle scarpe col logo Jordan. Per queste cose la gente impazzisce, cioè questo vuol dire che veramente negli Stati Uniti vedrai molte più magliette, molto più interesse per il Paris Saint Germain grazie al marchio che viene utilizzato come tramite perno. Quindi secondo me le due cose inevitabilmente andranno a fondersi più di tutte. Puma sta provando a... Puma è un marchio molto sensibile alla cultura popolare e sta cercando di prendere il suo terreno rispetto per esempio a Adidas. Al momento bada molto di più alla cultura popolare che al tecnico. Cioè quando adesso c'è, hanno tirato fuori i creators, è un altro modo per dire... I nostri atleti sono anche delle persone molto fighe e che fanno delle cose molto fighe, cioè per unire i due mondi, va tutto in quella direzione.
Va bene, Dani, grazie mille per essere intervenuto, abbiamo dato
grazie a voi, ragazzi.
Una strada fashion al nostro show e ti disturbiamo di sicuro prossimamente, quindi ti riavremo
assolutamente a disposizione.
Va bene, un abbraccio, ciao Dan.
Ciao ragazzi.
Ciao, 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 ciao. Oh, oggi non mi riescono le parole, ma perché sono distratto da 2000 cose e dal pronto rientro di mia moglie che so che aprirà quella porta e quindi non, insomma, sono poco concentrato. Va bene, Dario, ce l'abbiamo fatta, nonostante tutte le difficoltà, sì, però ce l'abbiamo fatta.
Molto bello.
Grande.
Io ho una...
Dimmi.
Ho una domanda filosofica per chiudere. Allora, i nostri ospiti tutti hanno detto la parola... paura, la parola speranza e la parola problema. Quindi, cioè, magari lo sport cos'è? L'incontro tra paura e speranza con questa.
Buonanotte!
Diciamo che abbiamo finito.
Ciao! Saluto tutti,
ciao a tutti.
Ciao, 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 ciao. Direi che è finito.
È stoppato?
Boh, okay. Io ho scritto, c'è scritto ending broadcast, sarà finito. Se no c'è della gente che ci sta, sì, sentendo dire queste cose, però non è che non stiamo dicendo niente di strano. Vuoi ricaricare il sito? Annulla. Va bene, dai, è andata